Cari fratelli, per noi oggi è un giorno importante, un giorno di grande festa, perché festeggiamo un grande santo, Sant'Antonio Abate. E la grandezza di Antonio probabilmente ci mette un po' in imbarazzo, ci mette a disagio, ci fa sentire piccoli, fa sentire la nostra debolezza, la nostra fragilità. Ci fa prendere coscienza come ancora, guardando il suo esempio, abbiamo tanta strada da percorrere per tendere come lui alla santità. Perché, come ho detto la prima sera, noi veneriamo i santi non per fare i loro interessi, ma i nostri interessi, perché possiamo imitarne le sue virtù. E noi vogliamo imitare le virtù di Sant'Antonio Abate, il quale ci insegna con la sua testimonianza, con il suo modello nuovo, come ha detto la preghiera che ci ha introdotto alla parola di Dio, modello nuovo di vita cristiana, ci insegna a non fare dipendere la nostra vita dai beni che possediamo. La vita di Antonio non è dipesa dai beni che possedeva. Lui era un uomo ricco, apparteneva a una famiglia ricca, eppure ha saputo farne dono per i più poveri, per i più bisognosi. Antonio ci insegna che l'uomo vale soprattutto per quello che è, e non per quello che ha. Anzi, ancora di più, che l'uomo vale per quello che sa essere. E Antonio ha saputo essere un vero discepolo di Cristo. Antonio, col suo gesto di grande generosità, vendendo tutto e donando tutto ai poveri, non lasciando niente per sé, Antonio ci insegna a valutare con sapienza i beni di questo mondo nella continua ricerca dei beni del cielo. Antonio ci insegna che i beni di questo mondo non devono essere lo scopo fondamentale della nostra vita, ma i beni che possiamo possedere devono essere un mezzo, uno strumento per arrivare al fine. E il fine a cui dobbiamo tendere, cari fratelli, è Dio. Una grande verità ci viene ricordata dallo stile di vita, dall'esempio del Santo. Da Dio veniamo, per Dio viviamo e a Dio siamo diretti. E questa è una verità che deve accompagnare sempre, cari fratelli, la nostra esistenza. Dio come fondamento della nostra esistenza e come motivo della nostra speranza, perché a Lui siamo diretti. È quello che intuisce, cari fratelli, anche il giovane del Vangelo. E mi piace soffermare la mia e la vostra attenzione sul Vangelo che ci presenta un giovane. Questo giovane, lo sappiamo, non è Antonio, ma nel Vangelo che abbiamo ascoltato ci piace un po' considerarlo come Antonio in un certo senso, perché il giovane del Vangelo se ne va triste e questa parte viene volutamente omessa per farci capire che Antonio non è il giovane del Vangelo che se ne va triste. Antonio è colui che ha messo letteralmente in pratica e che ha fatto una scelta radicale quando, entrando in chiesa per partecipare alla celebrazione dell'Eucaristia, ascoltando il Vangelo a queste parole, Antonio si rese conto, pensò che quelle parole fossero rivolte direttamente a lui. Uscì dalla chiesa e vendette tutto, donando quasi tutto ai poveri, riservando una piccola parte, ma sufficiente per il resto della sua vita, una piccola parte per sé e per la sorella. Ma ancora una volta entrando in un'altra occasione in chiesa durante la celebrazione eucaristica, sente il Vangelo che viene proclamato alle parole: non angustiatevi per il domani. E lui ha pensato che, riservando una piccola parte per sé, avesse preso un po' a cuore, si fosse preoccupato un po' più del dovuto del domani. A quel punto vendette anche quella parte che aveva riservato per sé, e sappiamo come sono andate le cose in seguito. Consegnò la sorella a un convento di vergini consacrate e Antonio si ritira nel deserto per entrare in intimità profonda con il Signore. Cari fratelli, la vita di Antonio è stata radicalmente trasformata dall'Eucaristia. Io mi chiedo se la partecipazione all'Eucaristia, ogni qualvolta noi partecipiamo, se la vita cambia stando alle parole del Vangelo. Io mi chiedo se, ascoltando le stesse parole che ha ascoltato Antonio, anche uscendo da questa chiesa, la nostra vita cambia. Certo, il Signore non ci chiede di fare un gesto radicale come ha fatto Antonio, ma il Signore ci chiede di valutare con sapienza i beni di questo mondo nella continua ricerca dei beni del cielo, di non essere posseduti da questi beni, ma di essere, come Antonio, posseduti dal Signore. In una chiesa francese troviamo una scritta che poi viene ripresa in tante altre chiese. All'ingresso troviamo scritto: in questo luogo si entra per amare Dio. E poi all'uscita, nella porta di uscita, che è la stessa porta, da una parte si entra, dalla stessa parte, dall'altro lato si esce, da questo luogo si esce per amare i fratelli. Antonio lo ha realizzato nella sua vita. È entrato in chiesa per amare Dio, per approfondire il suo amore con Dio, ed è uscito dalla chiesa per vivere in pienezza il suo amore, donandosi pienamente ai fratelli. Cari fratelli, questo è il cambiamento, il passaggio che dobbiamo operare nella nostra esistenza. Anziché essere preoccupati di quello che potrebbe essere, anche se siamo in un momento di crisi, e forse di più, siamo talvolta preoccupati di quello che è il nostro conto in banca, perché le nostre sicurezze non sono mai abbastanza. Ci sentiamo a volte vacillare e trepidare. Antonio ci ha testimoniato, come ci ricorda l'orazione che ci ha introdotto alla parola di Dio, che ha saputo superare ogni egoismo per amare Dio al di sopra di ogni cosa, per mettere Dio al primo posto. Abbiamo gridato, cari fratelli, in questi giorni, ieri sera, stamattina, i veri devoti hanno gridato: viva Sant'Antonio! Però noi ci auspichiamo e ci auguriamo che Antonio possa a sua volta gridare: viva i miei devoti di Aci Sant'Antonio! Perché solo così avremmo dato un senso alla festa. Il viva Sant'Antonio deve essere ricambiato, ma Antonio lo può ricambiare se veramente vede in ciascuno di noi un cambiamento, una disponibilità a bandire la mediocrità. E pur rimanendo nell'umiltà, cari fratelli, siamo chiamati a dare il meglio di noi stessi. Non facciamo come il giovane ricco del Vangelo, il quale, avvicinandosi a Gesù, gli rivolge una domanda per la quale dimostra di avere le idee chiare, e gli dice: maestro, che cosa devo fare di buono per ereditare la vita eterna? E allora il senso della vita, la risposta la troviamo in questa domanda: noi viviamo per fare nella vita qualcosa di buono in vista della vita eterna. Qualunque cosa facciamo, a quello che facciamo dobbiamo dare una prospettiva eterna, e in questa prospettiva eterna tutto deve acquistare un significato. Quando ci troviamo di fronte a qualcosa che non ha significato in una prospettiva eterna, significa che quella cosa non dovremmo farla, non ci fa sicuramente crescere. Quindi questo giovane ha le idee chiare, apparentemente. E Gesù gli dice: se vuoi entrare nella vita, se vuoi, perché Gesù in ultima analisi ci lascia liberi, osserva i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre. A questo punto il giovane ha pensato: sono a posto, sono con le carte in regola. Farà affatto invece un grosso peccato di presunzione. Quante volte, cari fratelli, ci si trova davanti a persone che magari, accostandosi alla confessione, dicono: io non ho ammazzato, non uccidere, non ho rubato, non rubare, sono le parole che dice Gesù in questo brano, non ho rubato, onoro i miei genitori, rispetto mia moglie. Ma non basta, non basta. Il cristiano non può essere soltanto colui il quale si limita ad evitare il male, perché questo lo può fare chiunque. Il cristiano è colui invece che si impegna ogni giorno nella sua vita a vincere il male con il bene, a seminare instancabilmente il bene. Ed è a quel punto che Gesù guarda quel giovane e lo ama. Così ci dice l'Evangelista Luca. E lo sguardo di Gesù è uno sguardo esigente, e dice a quel giovane: una cosa sola ti manca. Quella cosa che sentiva Antonio mancasse a lui. Se vuoi essere perfetto, e Antonio vuole essere perfetto. Ieri sera abbiamo ricordato quello che Gesù ha detto all'inizio del discorso della montagna: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, proponendoci un traguardo che noi non raggiungeremo mai in questa vita, ma a farci capire che siamo chiamati e siamo protesi in questa vita verso la perfezione, senza per questo gonfiarci, inorgoglirci. Ma questo vuole il Signore, che diamo il meglio di noi stessi, come ha saputo fare Antonio, e che in questo cammino di perfezione non ci sarà mai un traguardo, perché la perfezione non è di questo mondo, e la perfezione di questo mondo, davanti alla grandezza e alla perfezione di Dio, mi permettete il gioco di parole, ma non è un gioco di parole, è una perfezione limitata ed imperfetta comunque. Per questo siamo sempre protesi, non possiamo dire mai di essere degli arrivati. Va, vendi quello che hai, dallo, quello che possiedi, dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo, perché là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Se il tuo tesoro è nel cielo, il tuo cuore è orientato al cielo. Quello che ha testimoniato Antonio, cari fratelli, anche Antonio è stato conquistato da Cristo Gesù, ritenendo tutto quanto spazzatura. Tutto in riferimento a Cristo diventa relativo. Allora l'esempio di Antonio deve aiutarci a scoprire ciò che veramente è essenziale nella nostra vita. È una delle cose essenziali, come ci ha ricordato la prima lettura, e praticare la giustizia. In un mondo pieno di compromessi e di sopraffazioni, ecco, ci viene ricordato proprio oggi, nel giorno in cui festeggiamo il nostro celeste patrono, come sia importante praticare la giustizia e non adeguarci a quella affermazione: così fan tutti, allo stesso modo faccio anch'io. Non conformatevi, direbbe l'Apostolo Paolo, e questo ha testimoniato Antonio, non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi. Paolo non dice non conformatevi, ma trasformatelo, perché noi non cambiamo niente e nessuno. Prima di cambiare gli altri, dobbiamo cambiare noi. E questo è quello che ha fatto Antonio. Senza guardare gli altri, ha pensato che la sua vita doveva cambiare per entrare in intimità più profonda con il Signore e donandosi ai fratelli. Questo, cari fedeli, dobbiamo saper fare. Antonio possiede quello che ha donato, e se non l'avesse donato sarebbe stato posseduto da quelle cose che non riusciva a donare. Quello che doniamo lo possediamo, quello che non riusciamo a donare ci possiede e non ci fa essere liberi. L'esempio di grande libertà di Antonio possa essere uno stimolo a vivere quella vera libertà che ci fa essere autentici figli di Dio. E come ho detto poc'anzi, veramente Antonio, che fra non molto porteremo in processione, possa dire viva i miei sant'antonesi. Perché portiamo il simulacro del santo in processione? Per insegnare soprattutto una cosa, che la vita del cristiano è un pellegrinaggio, è un cammino dove c'è un capofila. Sappiamo che il battistrada è Cristo, ma insieme a Cristo ci sono altri gregari. Un gregario di eccellenza per noi è il nostro celeste patrono, Sant'Antonio Abate. Seguiamo, imitiamo le sue virtù per non essere, come ho detto la prima sera, dei bugiardi adulatori.